Il mondo alla radio.
Nuovamente bentrovati da Stefano Lescinski in studio, Giuseppe Moriello e Silvia Giovanrosa curano ancora la parte tecnica e la regia. Questa seconda parte, il mondo alla radio, si apre con una nuova analisi su quello che sta avvenendo sullo scacchiere libico, una situazione che potrebbe cambiare dopo quella che è stata l'approvazione da parte del Parlamento egiziano ad una mozione che autorizza il presidente al-Sisi a schierare soldati a sostegno delle milizie del generale Haftar se Turchia e governo di Tripoli, che sono alleati, proveranno ad attaccare Sirte. Una situazione che ha destato grande preoccupazione a livello internazionale. Anche gli Stati Uniti, che fino a qualche mese fa risultavano piuttosto distratti sulla questione libica, hanno ripreso a seguire il dossier su questo conflitto, che ormai può forse configurarsi già come un conflitto internazionale più che come una guerra civile interno alla Libia. Anche il presidente Trump, che appunto ha avuto una conversazione con il presidente egiziano al-Sisi, ha sottolineato la necessità di un'immediata de-escalation del conflitto anche tramite un cessate il fuoco, progressi economici e trattative politiche. Ma anche Mosca è piuttosto preoccupata dal possibile intervento egiziano in Libia. Noi ne vogliamo parlare quest'oggi con Gabriele Iacovino, che è il direttore del Centro Studi Internazionali. Grazie per essere con noi.
Grazie a voi.
Insomma, il quadro che tracciano le agenzie e gli articoli che abbiamo trovato oggi sui giornali non è dei più rassicuranti. Sappiamo che in Libia c'è un conflitto ormai quasi senza quartiere, insomma gli schieramenti sono abbastanza chiari, però si aggiungono in continuazione nuovi sostenitori da una parte e dall'altra. Intanto forse una considerazione: è corretto dire che in Libia c'è una guerra civile o è più corretto parlare di un conflitto internazionale ormai?
Beh, ormai quello che si era prefigurato nel corso dell'ultimo anno e mezzo è una realtà, cioè di fatto il conflitto libico è uscito fuori dai confini nazionali e si è prefigurato uno scenario molto simile a quello che è successo in Siria nel corso degli ultimi anni, laddove una guerra civile appunto di fazioni diverse lì che hanno combattuto contro il regime di Assad in Libia, che si combattono fra di loro rappresentando delle istituzioni divise, sono degli schieramenti supportati da vari attori internazionali, sia regionali che non regionali. Questo inevitabilmente complica di molto la potenziale, la ricerca di una soluzione al conflitto e alla crisi, anche perché poi nel corso degli ultimi mesi tutti quei paesi che hanno sempre cercato di svolgere, di avere un ruolo di influenza nella ricerca di una soluzione per la crisi libica, sono state piano piano messe da parte e sono stati sostituiti da attori molto più muscolari, che hanno messo in campo un supporto non solo politico ma anche militare ai diversi schieramenti. Il voto del Parlamento egiziano va appunto in questa direzione.
Esatto, come lo dobbiamo leggere? Insomma, è una minaccia reale quella di un possibile intervento militare egiziano, o come sostiene il capo della Commissione Affari Esteri del Senato russo, che è intervenuto oggi sulla questione, dice: ma in realtà non c'è una soluzione politica al conflitto in Libia, quindi quella dell'Egitto va intesa come una misura che punta più che altro a un effetto psicologico. È veramente così, insomma, tranquillizzante la situazione, o il rischio di un ampliamento del conflitto c'è?
Ma più che tranquillizzante, bisogna vedere un po', ovviamente, giustamente, i fatti sul campo. Non è la prima volta che il regime di Al-Sisi ha minacciato un proprio intervento. Già alcune settimane fa Al-Sisi aveva posto la cosiddetta linea rossa, cioè l'arrivo nell'area di Sirte delle truppe vicine a Serraj supportate dalla Turchia, e se questa linea rossa fosse stata superata ci sarebbe stato un intervento egiziano. Da un punto di vista prettamente appunto egiziano, ovviamente il potenziale intervento in Libia non è un gioco a somma zero, ma è anche un rischio in primis per le capacità delle forze armate egiziane, che in questo momento continuano ad essere in una situazione di ricostruzione. Non dimentichiamo che la cosiddetta primavera araba ha colpito anche l'Egitto con una serie di colpi di Stato che si sono susseguiti, ma anche di elezioni che sono state annullate, di un governo eletto che è stato poi messo da parte. Tutte queste ripercussioni si sono anche sentite sull'apparato di sicurezza e militare egiziano, che è sempre stato una delle principali spine dorsali del paese. In questo momento le capacità militari dell'Egitto non sono quelle che l'Egitto poteva avere una ventina di anni fa, quindi anche una potenziale presenza all'estero, quindi un'operazione all'estero da parte dell'Egitto potrebbe avere delle ripercussioni anche da un punto di vista interno. In questo momento l'Egitto non ha delle capacità tali da potersi impegnare in un conflitto in Libia. È vero anche dall'altro lato che l'Egitto fa parte di uno schieramento, quindi a supportare Haftar non è solo l'Egitto ma anche alcuni altri paesi anche afferenti alla sfera del Golfo, e in tutto questo calderone ovviamente ci potrebbe essere anche un'operazione che potrebbe essere non solo egiziana ma anche di altri paesi.
Insomma, un impegno egiziano potrebbe essere quello di un alleato scomodo forse su quel fronte, proprio per le difficoltà anche nelle proprie infrastrutture militari che sta affrontando in questo momento. Quali sono, se è possibile riuscire adesso a fotografare la situazione, ovviamente è in estremamente fluida, ma quali sono gli obiettivi strategici che soprattutto le potenze estere hanno in questo conflitto libico? Sono solo questioni energetiche, cioè il controllo di risorse, importanti risorse energetiche, o c'è una valutazione geopolitica più importante?
Diciamo che il ragionamento e l'analisi può essere fatta su più livelli. Indubbio, come diceva giustamente lei, c'è un piano geoeconomico, no? Che porta sia alle risorse energetiche ma anche a una presenza importante al centro del Mediterraneo. Poi vi è anche un piano politico che, se vogliamo, in questo momento è la partita più difficile da gestire. Nel corso degli ultimi anni, da quando si è creato un vuoto con un passo indietro da parte degli Stati Uniti nell'area del Medio Oriente e del Nord Africa, si è vista la creazione di due schieramenti diversi, uno fatto da quei paesi che supportano una visione politica più vicina a quello che può essere l'islamismo della Fratellanza Musulmana portata avanti dalla Turchia e dal Qatar, l'abbiamo visto in Siria, lo stiamo vedendo in Libia. Dall'altro c'è uno schieramento di paesi cosiddetti più laici, ma che di fatto prendono le distanze da quest'altro schieramento di cui abbiamo detto prima, solo per una visione politica totalmente diversa, quindi che vedono nell'islamismo una minaccia alla propria ragion d'essere e al proprio potere, quindi l'Egitto, l'Arabia Saudita, ma anche gli Emirati Arabi. È un contenzioso politico interno al mondo sunnita. Di solito siamo abituati nel contesto medio orientale a vedere la contrapposizione sciiti-sunniti, no? Tra Iran e Arabia Saudita come apice. In questo caso vediamo una contrapposizione all'interno del palcoscenico sunnito. In tutto questo meccanismo poi si innesta la presenza di altri paesi all'esterno della sfera medio orientale, come ad esempio la Russia, il cui obiettivo è quello di ampliare la propria influenza all'interno del bacino del Mediterraneo e quindi ampliare la possibilità di un ulteriore piede all'interno del Mediterraneo.
Questo potrebbe essere, un obiettivo abbastanza rischioso da un punto di vista strategico, soprattutto se confrontato con quella che è la crisi dei paesi della NATO, in particolare di uno degli alleati che dovrebbe essere più prezioso, quello della Turchia.
Anche perché su tutto questo scenario, giustamente, come diceva lei, si innestano poi le posizioni dei paesi cosiddetti occidentali, sia in ambito NATO ma anche in ambito Unione Europea, perché finora abbiamo visto come il contesto libico sia stato un palcoscenico dove la politica estera europea non sia riuscita a trovare un punto di convergenza tra gli interessi di vari paesi. Di fatto Italia e Francia in primis, laddove poi un tempo vi era anche la Gran Bretagna, ma con Brexit la Gran Bretagna ha dovuto fare inevitabilmente un passo indietro. C'è poi giustamente il discorso della NATO, che è un problema sia da un punto di vista politico ma anche da un punto di vista strategico. La NATO è sempre stata un'alleanza che ha visto la propria ragion d'essere per le minacce che provenivano dall'est. No, quindi soprattutto dalla Russia nei confronti dell'Europa continentale. Nel corso degli ultimi anni la NATO si è resa conto che i problemi non possono venire solo da est, ma possono venire anche da sud, da qui la creazione dell'hub strategico di Napoli for the South, però di fatto manca ancora una visione strategica all'interno della NATO per quanto riguarda il bacino del Mediterraneo. Questa mancanza di visione ovviamente crea spazio di azione per altri soggetti. A tutto questo aggiungiamo anche uno scarso interesse da parte degli Stati Uniti al bacino del Mediterraneo.
Ecco, il quadro è completo. Direttore Gabriele Iacovino, cosa possiamo aspettarci? Quale potrebbe essere l'evento, insomma, che potrebbe aprire nuove prospettive al di là di quella di un proseguimento del conflitto a tempo indeterminato?
Ma sicuramente la potenziale avanzata, diciamo, delle truppe afferenti a Tripoli e supportate dalla Turchia verso est, quindi verso Sirte e verso l'area di afferente ad Haftar. Una avanzata militare di questo tipo porterebbe inevitabilmente a una potenziale reazione non solo da parte dell'Egitto, come abbiamo detto prima, non è solo l'Egitto che può entrare poi in un contesto più ampio in Libia, ma anche e soprattutto, se vogliamo, degli Emirati Arabi Uniti. È un discorso difficile da prevedere, anche perché la razionalità, tra virgolette, di questi attori è molto scarsa, e in tutto questo ovviamente vi è la grande mancanza di una strategia da parte dell'Unione Europea e da parte di altri attori. Il ruolo dell'Italia in tutto questo viene un po' schiacciato in tutto questo scenario.
Insomma, possiamo sintetizzare che al momento, in assenza di una strategia politica, di una visione politica e di una capacità di intervento a livello diplomatico, l'unica strada percorribile, almeno, è quella del prevalere di una parte sull'altra da un punto di vista militare, perché si possa arrivare a capire un po' quello che sarà il futuro di questo paese.
Purtroppo sì, ripeto, l'Italia in questo ha un ruolo fondamentale, perché è uno dei pochissimi attori che ha un dialogo aperto con tutti i soggetti all'interno di questo contesto. Ovviamente però l'Italia, senza un'Unione Europea forte alle proprie spalle, inevitabilmente non può raggiungere quei risultati che altrimenti si potrebbero raggiungere, anche perché nessuno degli attori occidentali vuole un conflitto e far parte di un conflitto armato in Libia. Senza una strategia però gli altri scenari più vicini al conflitto armato ovviamente si fanno più pressanti.
È stato molto chiaro, grazie davvero a Gabriele Iacovino, direttore del Centro Studi Internazionali, grazie per la sua disponibilità e risentirci presto.
Grazie a voi.
E chiudiamo adesso la pagina sul conflitto libico, tuttavia continuiamo a parlare di situazioni di crisi, in particolare di armi. Sfiora i 9 miliardi e mezzo di euro il valore delle operazioni segnalate dalle banche italiane relative al commercio delle armi, mai come nel 2019, ha spiegato la rivista missionaria Nigrizia. Gli istituti di credito si sono messi al servizio delle aziende belliche politiche italiane. Il 9 luglio è ripartita la campagna di pressione alle banche armate, tra virgolette, promossa dalle riviste Missione Oggi, Mosaico di Pace e Nigrizia. Francesca Sabatinelli ha intervistato a riguardo Filippo Ivardi, che è il direttore della rivista missionaria Nigrizia, tra i promotori della campagna. Sentiamo.
Il 9 luglio, perché il 9 luglio? Perché sono i 30 anni dalla legge 185 del 90, che proprio che ha introdotto in Italia le nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento. Ecco, quindi una legge importante, purtroppo, che negli anni è stata annacquata, svuotata anche di quella carica che aveva. Ecco. Noi vogliamo lanciare questa campagna in modo ufficiale, proprio indirizzandoci alle comunità cristiane, ma anche alle diocesi, appunto, alle comunità cristiane allargate, consigli pastorali, ma anche a tutti i cittadini e le cittadine che sentono forte il dovere di sapere da dove vengono i soldi, come vengono utilizzati anche i propri soldi all'interno dei canali bancari. Come dice Papa Francesco, questo è il tempo di investire sulla vita, sulla pace. Il Covid ce l'ha insegnato. Invece è l'industria delle armi che cresce, che non si ferma neanche con il Covid e che continua ad alimentare poi guerre nel mondo. Le nostre armi finiscono nella guerra in Yemen. Si è dibattuto molto della vendita di queste due fregate. Siamo del valore di 1,2 miliardi di euro all'Egitto e l'Egitto è coinvolto nella guerra in Libia, una guerra che con il Covid non si è arrestata, non solo non si è arrestata, ma ha vissuto un'escalation. Ecco. Per noi il riferimento fondamentale è il Vangelo. Il Vangelo è l'esperienza di Gesù di Nazareth, che il messaggio delle beatitudini, ecco, esprime questo sogno del Padre, il sogno di un mondo non violento, un mondo della fratellanza universale. Le parole di Francesco, i suoi appelli costanti in questo senso alla pace ci confermano, ci sollecitano, ci spronano.
La campagna quest'anno taglia il traguardo dei 20 anni. Che cosa è accaduto in questo periodo?
La campagna cominciò nel 2000, l'anno del giubileo, un tempo anche più favorevole in questo senso di attenzione alla trasparenza dei circuiti di denaro e quindi attraverso le banche. Questa campagna ha sicuramente prodotto dei risultati, perché certe banche si sono sedute al tavolo delle discussioni, qualcuna ha riorientato i propri investimenti, hanno sentito che la gente scriveva ai direttori delle banche, qualcuna cambiava il conto e lo metteva in banca etica, insomma c'era un'attenzione importante in questi primi anni 2000. Purtroppo poi la crisi finanziaria del 2008 ci ha sicuramente fatto ripiegare su noi stessi con una meno attenzione a queste dinamiche, quindi poi nel frattempo le banche piano piano hanno continuato, si sono riorganizzate, fino ad aumentare queste transazioni, come del resto testimoniano i dati della Presidenza del Consiglio, che sono sia sull'export di armi italiane all'estero, sia sulle banche italiane che sono maggiormente coinvolte. Questi sono dati proprio resi pubblici, purtroppo tante volte non vengono valorizzati, presi in mano, considerati e approfonditi.
Di quanto stiamo parlando?
Sfiora i 9,5 miliardi di euro il valore delle operazioni segnalate dagli istituti di credito.
Che attenzione hanno mostrato in questi anni ai vostri appelli le istituzioni sia nazionali che internazionali?
Io direi sostanzialmente che non solo non si ascolta, ma che le istituzioni a livello politico, italiano, internazionali sono succubi, sono prigioniere delle grandi lobby delle armi. C'è una lobby dietro che è impressionante.
E a prestare il proprio volto alla campagna di pressione è un attivista per i diritti umani originario della Repubblica Democratica del Congo, si chiama John Mpaliza e Francesca Sabatinelli lo ha intervistato, sentiamo.
Non ho esitato un solo attimo quando mi hanno chiesto di prestare la mia voce e il mio volto alla campagna di pressione sulle banche armate. Vengo dalla Repubblica Democratica del Congo, dove negli ultimi 2 decenni abbiamo perso veramente tante persone con i conflitti. E chi parla di conflitti parla di armi, chi parla di armi parla di soldi. In questo momento stiamo vivendo il periodo post confinamento e durante il confinamento abbiamo imparato, abbiamo saputo che mancavano respiratori, ventilatori, polmonari. Sono andato a fare una piccola ricerca e ho scoperto che un respiratore, un ventilatore polmonare costa circa 15.000 euro, mentre un F-35 costa circa 100 milioni di euro. Significa che con un F-35 noi potremmo comprare circa 7.000 ventilatori polmonari. Allora io vorrei sperare che i miei soldi vengano in qualche modo investiti nella sanità pubblica, nel sociale, anziché nella fabbricazione delle armi, anziché nell'industria dell'armamento. E che cosa bisogna fare? Mi sono chiesto anche questo, cosa bisogna fare in questa campagna. Penso che sia molto importante e penso che si debba oggi in qualche modo provare ad informarsi sulle banche dove noi abbiamo i nostri soldi e cercare di capire se sono nella lista di quelle che sono individuate come banche armate. Nel caso siano, la nostra banca sia in quella lista, chiedere, fare pressione su questa banca affinché investa i nostri soldi in campi, in ambiti sociali, nella salute, nello sviluppo, istruzione, nell'ambiente, anziché nell'industria delle armi. Dopodiché, se non ci sono cambiamenti, se questa banca non dovesse rispondere, dovremmo cominciare a spostare i nostri soldi. Il cambiamento parte da cose veramente piccolissime, credo. I cambiamenti partono proprio dal basso.
Tu provieni dalla Repubblica Democratica del Congo, un paese che per anni è stato al centro di conflitti, di gravi perdite di vite umane, di esodi forzati. In tutta l'Africa il commercio delle armi è un affare da miliardi e miliardi di dollari.
Sì, il Congo oggi è forse il paese dove si muore di più. Si parla di circa 10 milioni di persone negli ultimi 23 anni. Sono veramente tantissimi. C'è silenzio su questo conflitto. Ci sono conflitti un po' silenziosi, questi conflitti economici sono silenziosi, ma sono conflitti che mietono veramente tante vittime. E oltre a queste vittime della guerra ci sono ovviamente donne che subiscono violenze come arma di guerra e decine di migliaia di bambini costretti a lavorare per estrarre minerali quali il coltan, che serve per la tecnologia, per i nostri smartphone per esempio, oppure il cobalto, che serve per le batterie delle macchine elettriche. Così come in Congo, in Siria, nello Yemen, vediamo l'accrescersi sempre di questi conflitti, dobbiamo ricordarci che dietro a queste guerre, questi conflitti che fanno tante vittime, ci sono le armi, l'industria dell'armamento, e dietro a questi ci sono tanti soldi. Dietro ai soldi ci sono le banche e varie finanziarie, e in fondo a questa piramide ci siamo noi risparmiatori. Quindi è importante sapere che il cambiamento può dipendere da noi, può partire da noi.
E questo era l'ultimo tema della puntata del Mondo alla Radio di oggi. Io ringrazio ancora Giuseppe Moriello e Silvia Giovanrosa per l'assistenza tecnica e di regia fornita. Stefano Leszczynski, è veramente tutto. Il Mondo alla Radio torna domani.
Maria, grazia plena, Dominus.
Cari fratelli e sorelle,
nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito.
Ora grave.
Le voci.
Ora nuovamente per la grande famiglia umana.
Si direbbe che persino
le voci.
La luna si è affrettata stasera.
Le voci.
Le voci dei papi.
Dall'archivio storico della Radio Vaticana.
Se mi sbaglio mi corrigerete.
I nostri gioielli di famiglia, i papi dell'era della radio, le cui voci sono state conservate su nastri magnetici e ora su supporti digitali. Tutti i giorni alle 19.46 su Radio Vaticana Italia. Briciole di Magistero, dalle voci dei papi.
Notizie.